giornata di Pasqua, giornata per eccellenza dedicata alla pace, allora mi sembrava opportuno anche provare a imparare a fare la pace o soprattutto a gestire situazioni di conflitti. E allora ho avuto la possibilità di incontrare il professor Carlo Schenone qualche tempo fa e ho scoperto che lui tiene dei corsi di mediazione, cioè quelli che si trovano praticamente a dover fronteggiare delle situazioni di conflitto. In questo caso lui è uno che la sa gestire bene, soprattutto sa dare lezioni di pace senza grandi idealismi, che mi sembra anche un po' avere grandi ideali ma rimanendo con i piedi per terra. E allora in questa giornata ci dà le dritte giuste, ci dà delle indicazioni giuste, non solamente per chi si trova a dover fronteggiare poi situazioni difficili, quindi sceglie magari di andare a lavorare lì dove ci sono situazioni di guerra, ma anche a chi rimane qua a casa ed ha delle difficoltà. In questo caso allora il professor Schenone è proprio la persona giusta. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ho detto professore perché insegna in tanti posti diversi, partiamo dall'università di Bologna e di Forlì, di Pisa, insomma lui è un esperto però in questo caso di gestione di conflitti, quindi oggi dal professor Schenone prendiamo lezioni di pace, ho detto bene?
Sì.
Proviamo.
Diciamo. Proviamo.
Allora, una delle tecniche che usa il professore è quella, lui mi ha raccontato, abbiamo fatto due chiacchiere, mi ha detto io uso una metodologia attiva, cioè vuol dire che se le persone vogliono imparare a gestire i conflitti e soprattutto a portare la pace, la devono sperimentare sul campo e quindi in questo caso la creazione di simulazioni. Mi spiega meglio, professore, che cosa fate nelle vostre lezioni?
La metodologia attiva è proprio quella di coinvolgere la persona e far capire le cose sia col cervello che con i sentimenti, le emozioni e tutto il resto, e quindi questo si fa tramite le simulazioni, cioè delle simulazioni in cui le persone vivono il proprio ruolo oppure il ruolo di altre persone per comprendere meglio se stessi e gli altri.
Facciamo qualche esempio, partiamo ad esempio credo da una manifestazione di qualsiasi natura, può essere politica, sociale, in ogni caso si scende in piazza. Che cosa bisognerebbe o non bisognerebbe fare?
Per esempio, una delle cose classiche è quella di dire, ad esempio, durante il G8 i manifestanti, l'atteggiamento che facevano quando la polizia veniva a manganellarli era quella di alzare le braccia, che a prima vista se è un comportamento normale, nel senso io mi arrendo. Questo qua ha senso se chi sta, diciamo, tipicamente in una situazione di conflitto dove ho a che fare con qualchedun altro che ha paura quanto me, questo atteggiamento di sottomissione, diciamo, placa il conflitto. Ma nel caso in cui ad esempio c'è chi sta attaccandomi ha una posizione di prevaricazione, quindi di percezione di ogni potenza, un gesto di come poteva essere per esempio all'interno dei campi di concentramento, se si legge Primo Levi, quello che lui diceva era proprio anche nell'atteggiamento che avevano, chi si sottometteva subiva ancora più violenza rispetto a chi invece aveva un atteggiamento dignitoso.
Quindi in questo caso che cosa bisognerebbe fare? Se non alzare le mani in segno, diciamo, di pace o di sottomissione?
Per esempio rimanere in piedi tranquilli e non ad esempio scappare, perché ad esempio tipicamente in queste situazioni se uno scappa è più facile che venga inseguito, se invece non scappa rimane sereno e fermo senza avere atteggiamenti aggressivi, per cui al limite anche mostrando le mani, però come dire non ho niente in mano con cui ti posso minacciare, però in questa maniera qua l'altro percepisce che sì, non intendo minacciarti ma conservo la mia dignità e non intendo lasciarmi fare
certo.
Qualunque cosa.
Professore, però alle vostre lezioni partecipano non solamente coloro che vanno a dimostrare ma coloro che anche devono tutelare l'ordine, quindi in questo caso so che partecipano anche dei carabinieri, dei poliziotti, quindi l'inversione di ruoli, c'è un gioco di ruoli anche lì.
Sì, perché nelle simulazioni non necessariamente, anzi di solito si cerca, soprattutto le persone che già hanno una qualche formazione, non necessariamente vanno poi a ricoprire il proprio ruolo, proprio perché nella simulazione diventa importante sia a ricoprire il proprio ruolo, perché a quel punto uno vive, e soprattutto per chi quel ruolo non l'ha vissuto più di tanto, vive quello che potrebbe succedergli, e quindi per esempio è successo che persone che erano convinte di partire per zone di conflitto, dopo la nostra formazione si sono rese conto di non essere ancora preparate, quindi di avere ancora necessità di formarsi ulteriormente anche da un punto di vista psicologico, così.
Certo, perché
dall'altra parte per le persone già formate diventa invece importante riuscire a capire cosa vivono, cosa provano quelli che sono dall'altra parte, quindi vivere il ruolo dell'altro, perché in molte situazioni questo permette di capire anche chi c'ho di fronte, perché si comporta così, e non necessariamente pensare che lo faccia per cattiveria, ma molte volte soltanto perché sta giocando un ruolo.
Ecco, all'interno di queste esercitazioni si impara, credo, anche a gestire situazioni sì di conflitto, ma anche di paura personale, e tra l'altro è vero che usate anche delle armi non vere, però che fanno male allo stesso tempo?
Sì, nel senso che utilizziamo, cercando ovviamente il tutto all'interno di un qualcosa, di un laboratorio protetto,
certo,
di ricreare delle situazioni il più possibilmente credibili e realistiche. E questo, tra le varie altre cose, utilizziamo anche armi giocattolo, che però, insomma, se sparano un pallino di plastica, insomma, si sente.
Fa male, lascia il segno, lascia il segno rosso, quantomeno. Allora, professore, io le faccio tanti auguri e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, a risentirci.
Radio Capital.